Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, un saluto da 37.2, la trasmissione in onda tutti i venerdì mattina dopo il GR delle 10.30, andiamo avanti fino alle 11.30, i nostri contatti 37.2 @radiopopolare.it è la mail a cui ci potete scrivere, poi ci sono i contatti della diretta, sempre loro, diretta @popolarenetwork.it 331-6214013 per sms e telegram. Vi ricordo anche che sulla nostra pagina di Facebook, così come su quelle dell'Osservatorio Salute di Vittorio Agnoletto, trovate anche le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Si fa online, il sito internet di riferimento è www.difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora una puntata, Vittorio, quella di oggi un po' particolare.
Beh, intanto facciamo in ritardo di 24 ore gli auguri a tutti i lavoratori e le lavoratrici.
Certo.
Essendo stata ieri la festa dei lavoratori e delle lavoratrici, oggi dedichiamo tutta la puntata al lavoro. Salute e sicurezza sul lavoro. Parliamo di infortuni, parliamo di organizzazione del lavoro e parliamo anche dei ruoli sindacali e non solo, che devono verificare quello che accade dentro un luogo di lavoro. Nel frattempo io vi do anche un altro annuncio. Domani, sabato 3 maggio, non vi arriverà la mia newsletter Diritti in Salute per tutti quelli che sono abbonati. Vi lasciamo riposare, fare il ponte tranquilli. Vi arriverà sabato 10, ci siamo presi un po' di pausa, ma questo non vuol dire che dovete prendervi la pausa anche voi e iscrivervi. Anzi, iscrivetevi, l'iscrizione è gratuita, se poi volete donare siamo contenti, ma l'iscrizione è gratuita. E come fate? Cliccate Diritti in Salute Vittorio Agnoletto oppure andate su Substack, piattaforma Substack, Diritti in Salute Vittorio Agnoletto, e vi iscrivete gratuitamente alla mia newsletter, così potrete anche guardare tutti i numeri passati. Andiamo avanti a parlare di lavoro, di lavoratrici e di lavoratori.
Parliamo di lavoro e avremo appunto, come dicevi, tanti ospiti e tanti ospiti. Il primo ospite di questa mattina è Maurizio Loschi di Medicina Democratica, che ci aiuterà un po' a fare il quadro sulla storia e lo sportello sugli infortuni sul lavoro di Savona. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi tutti, buongiorno agli spettatori.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, ci può raccontare un po' come ha cominciato a occuparsi di questa tematica?
Da quando sono entrato in fabbrica io mi sono interessato di questioni sindacali, per cui ero nel consiglio di fabbrica quando verso i primi anni 90 si rivolse a me un collega che era stato vittima di un tumore a livello della laringe e aveva avuto un'informazione da parte del medico che lo aveva operato che avrebbe potuto essere un tumore di origine professionale, perché quando gli aveva chiesto questo medico dove lavorasse e lui gli aveva spiegato che era una fabbrica di fibra di vetro, aveva subito drizzato le antenne dicendo: allora dovresti fare una domanda. Il problema è che lui non sapeva da che parte cominciare. Allora si rivolse a me, io ero comunque abbastanza inesperto, ma avevo avuto la fortuna di conoscere in un'altra iniziativa sull'Acna di Cengio il dottor Luigi Mara, e mi era rimasta in mente questa sua volontà, questa sua caparbietà nell'affrontare queste situazioni, e per cui, non sapendo che fare, lo cercai per telefono, dove sapevo che lavorava, nella Montediso di Castellanza, e gli chiesi un appuntamento.
Ecco, precisiamo che Luigi Mara aveva una storia molto molto forte, no? Di attenzione a tutte le tematiche della salute sul luogo di lavoro. Quindi lei si rivolge a Luigi Mara, e lì che cosa accade?
Allora, Luigi Mara ci ha ricevuto, ci ha fatto spiegare qual era il problema, e quando gli abbiamo chiesto se era disposto a darci una mano, lui sicuramente ha detto che ci avrebbe aiutato, ma coinvolgendoci. E per cui ci diede subito dei compiti specifici, quali quello di ricostruire il ciclo produttivo, le dimensioni dell'ambiente, degli impianti, l'elenco dei prodotti, cioè tutte cose che sulle prime ci spaventarono, perché non eravamo abituati a, noi eravamo abituati a fare semplicemente il nostro lavoro e basta. Però vedendo questa sua disponibilità ci provammo. È chiaro che sui primi tempi ci diede un aiuto, perché la nostra descrizione dell'impianto era grossolana, era fatta con termini non scientifici, però in realtà riuscimmo a fare quello che ci chiedeva e costruimmo la documentazione necessaria per presentare davanti all'INAIL una pratica però corroborata, cioè che avesse delle basi solide.
Basi solide perché avete ricostruito il ciclo produttivo, le sostanze utilizzate e la collocazione dei singoli lavoratori nel ciclo produttivo e di conseguenza l'esposizione alle singole sostanze di ogni lavoratore. Quindi un vero e proprio lavoro da manuale di medicina del lavoro. E poi come finì quella vicenda?
Allora finì che noi andammo in causa con l'INAIL e con l'azienda. Ottenemmo un primo risultato negativo perché il giudice in primo grado ci diede torto perché il CTU non era così convinto della cancerogenicità della formaldeide, anche se poi la scienza ha dimostrato che lo era e come, però l'azienda, per non farci andare avanti, fece un'offerta transattiva molto interessante per il lavoratore che la accettò e per cui si concluse comunque positivamente per lo stesso.
Perché l'azienda non voleva il ricorso in appello che avrebbe potuto
Non voleva che proseguissimo con la causa.
Ecco,
aveva
però
timore che a un altro livello, con un altro CTU, avremmo potuto rovesciare quel risultato.
Ecco, però lei lì non si è fermata. Da quel momento ha cominciato a occuparsi di sicurezza e salute sul lavoro con anche delle iniziative continuative. Ad esempio, cosa state facendo adesso in questi anni?
Allora, da quel momento noi abbiamo cominciato a interessarci a 360 gradi perché, diciamo, ci abbiamo preso gusto. Abbiamo ritenuto che il tema della salute e della sicurezza fosse uno di quelli sui quali i lavoratori potevano essere più sensibili. E di conseguenza in ogni posto di lavoro, ogni lavoratore che si rivolgeva a noi come sindacato di base, del quale nel frattempo era entrato a far parte, e abbiamo pensato di aiutarli proprio utilizzando quel metodo.
E avete ovviamente aperto uno sportello, giusto? A Savona?
E abbiamo aperto uno sportello diritti salute, uno sportello che inizialmente faceva pratiche giusto di malattia professionale e infortuni, ma che poi si è allargato anche ad altre tematiche.
Grazie, grazie moltissimo. Siamo partiti da questa prima intervista perché volevamo proprio ricostruire il percorso, partire dallo spiegare che bisogna sapere come funziona il ciclo produttivo, le sostanze utilizzate e la collocazione dei lavoratori. Grazie moltissimo.
Grazie Maurizio Loschi di Medicina Democratica.
Grazie a voi e buona giornata, buon proseguimento.
Buon proseguimento anche al nostro ospite. Diamo il benvenuto alla nostra prossima ospite invece, che è Marcella Cervi del patronato Inca CGI di Lodi, con cui andiamo a parlare invece di un altro argomento, le malattie professionali. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie.
Grazie di essere qua con noi. Beh, Elena, di un altro argomento.
Sì.
Alla fine anche quell'aspetto cui abbiamo discusso prima, no? Era un tumore che diventava una malattia professionale. Ecco, allora, buongiorno, grazie di essere qua con noi. Che cosa fate voi? Come funziona? Come vi comportate e come individuate le malattie professionali?
Allora, intanto una malattia professionale è una patologia che si instaura lentamente nel tempo e che è provocata dall'attività lavorativa. Sono malattie comuni di cui tutti possono soffrire, ma che in un certo tipo di lavoratori sono più frequenti e più gravi, perché sono provocate dal tipo di lavoro svolto oppure dall'ambiente lavorativo. Ci sono grosse aziende in cui tanti lavoratori, anche giovani e sani, soffrono tutti della stessa malattia, che nella popolazione comune viene in età più avanzata ed in forma più lieve. L'esempio classico, che in questo periodo tra l'altro ci stanno capitando, è il classico esempio dell'ernia del disco lombale. È una malattia comune nei lavoratori, nei camionisti, coloro che fanno sollevano pesi, grossi pesi, fanno carico e scarico, in loro ovviamente molto più frequente, si sviluppa prima in forma più grave rispetto a chi appunto non ha mai lavorato o ha fatto sempre il lavoro impiegatizio. Noi ci comportiamo con nel momento in cui si presentano appunto di inoltrare le domande come sospetta malattia professionale, le presentiamo all'INAIL. Il mondo schiena, appunto, ecco perché ci siamo concentrati sull'ernia al disco lombare, perché il mondo schiena è un mondo a sé, come ci insegnano i medici, e quindi è sempre difficile ottenerla. Questi ultimi periodi invece, grazie a Dio, ci stiamo riuscendo con cause però, quindi in causa presso il tribunale, portando testimonianze, eccetera.
Sì, posso aggiungerei una cosa. Confermo, perché da un punto di vista medico, e non parlo del medico del lavoro, io sono un medico del lavoro e quindi ne so e ne capisco l'importanza di ciò di cui parliamo, ma quando si va a fare una verifica da un punto di vista di medicina legale o a vedere che ci sono tante assenze, alla fine si dice vabbè, una semplice lombalgia, ma sì, ci sarà una piccola ernia, ma sono altre le patologie gravi. E invece questa è una patologia che influisce molto sulla possibilità di lavoro e che rende anche difficile svolgere certe mansioni. Purtroppo molte volte viene sottovalutato. Se non sbaglio, esatto, lei avrebbe anche una storia, no, specifica da raccontarci.
Sì, noi abbiamo una storia specifica, che sono un gruppo di lavoratori, uno particolare perché ci ha colpito, sto povero uomo è sofferente da impazzire, cara. Un operaio di una grossa azienda, appunto, che lavorava su una catena di montaggio sempre in piedi per 8 ore al giorno quando non erano costretti a fare straordinari, a ritmo elevato quando la produzione era alta, e per tutto il giorno, oltre ad impegnare le spalle e le mani, teneva la schiena inarcata all'indietro, e lui, come tutti i suoi colleghi, a fine giornata soffrivano di dolore lombare, fino a che nel corso degli anni si è sviluppata, appunto, un'enorme ernia, tanto da dover essere operato. L'INAIL continuava a respingerci la malattia professionale, la richiesta, ci ha respinto il ricorso, appunto ci ha respinto tutto, finché non siamo costretti ad andare in causa e fortunatamente è stata vinta. Ecco.
Ecco, che cosa fa un lavoratore quando si trova in questa situazione? Perché non potrà continuare a lavorare, giusto? E allora che cosa avviene?
Beh, intanto si fa la domanda e si aspetta, appunto, l'esito. Dopodiché l'altro vantaggio che ha, a parte che la segnalazione, una volta fatta all'INAIL, viene dirottata anche presso l'ATS, il servizio pubblico, il quale esce per fare dei controlli particolari, e in quel caso lì il controllo particolare è intervenire con l'azienda chiedendo di apportare delle modifiche proprio migliorative. Nel frattempo il vantaggio del lavoratore in questo caso è che può stare in malattia professionale, non in malattia normale, quindi non ha periodi di comporto.
Ecco, spieghiamo che cos'è il periodo di comporto.
Il periodo di comporto è la classica malattia che normalmente per i contratti è di 6 mesi, dopodiché posso anche rischiare il licenziamento. Per quanto riguarda la malattia professionale non c'è un termine, non c'è un comporto, non c'è un termine fisso.
E questo è estremamente importante, cioè se uno sta a casa,
sì.
Se uno sta a casa perché ha una malattia professionale, questa malattia professionale fa sì che superi 6 mesi di assenza, questo non viene comportato come periodo di comporto e quindi non dà adito alla possibilità di licenziamento.
Assolutamente,
ecco.
Sì.
E in quel caso cos'è avvenuto? Quindi poi è uscita la TS, giusto, diceva?
È uscita la TS, qualche miglioramento c'è stato, il signore appunto ha ricevuto la sua liquidazione, ha fatto tutta la sua malattia con tutta tranquillità, poi niente, è finito in bene, l'hanno spostato il reparto e proprio qualche settimana fa ha raggiunto il diritto alla pensione, quindi ecco, è finita in bellezza in tutti i sensi.
Ecco, io sarei interessato, siamo tutti, ma in questo caso anche particolarmente io, come per il mio ruolo professionale, e cioè che corrispondenza trovate quando intervenite su queste cose sui medici del lavoro, i cosiddetti medici competenti, sono i medici del lavoro interni alle aziende, perché vi ascoltano oppure no? Perché il problema è che loro sono pagati dalle aziende, sono liberi professionisti pagati dalle aziende.
Certo,
ecco,
certo.
Che rapporto avete? Riuscite a avere
ma
qualche...
Ma noi un rapporto diretto con i medici del lavoro non lo abbiamo. Il rapporto diretto che noi abbiamo è i nostri medici legali con l'INAIL, in lettura in quel caso lì del modello del famoso DVR, che è uno strumento che l'azienda deve compilare, un modello che deve compilare.
Momento,
legge.
Cos'è il DVR?
DVR è un documento di valutazione del rischio che mette in evidenza e analizza i rischi presenti in azienda, sia per gli infortuni che per le malattie professionali. È un documento che serve per la prevenzione, ma l'INAIL lo utilizza anche per valutare le malattie professionali. E siccome spesso questo documento non corrisponde alla realtà concreta del lavoro svolto in azienda, per questo motivo molte malattie appunto vengono respinte. Quindi il rapporto vero ce l'hanno i nostri medici legali non tanto col medico di fabbrica, ma proprio rapportandosi con l'INAIL in lettura di questo documento, ecco.
Certo, il medico di fabbrica dovrebbe intervenire prima, no? E prima modificare la mansione di un lavoratore che...
Esatto, compilare attentamente la cartella sanitaria.
Certo, perché se un lavoratore ha delle patologie o se sviluppano delle patologie a fare una certa mansione, il medico del lavoro può dire benissimo, lui deve rimanere a lavorare in questa azienda, ma gli devono essere modificate le mansioni, che è una cosa fondamentale e spesso purtroppo il datore di lavoro non rispetta queste indicazioni del medico competente.
Esatto.
Grazie mille, grazie per essere stata con noi, a Marcella Cervi del patronato anche CGL di Lodi. Grazie.
Grazie moltissimo.
Grazie a voi, salve, arrivederla, buonasera, salve.
Grazie ancora e voltiamo un'altra volta a pagina e andiamo a dare il benvenuto alla nostra prossima ospite, che invece è Elisa Rebecchi, responsabile del patronato Inca CGL Ticino Olona. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie.
Grazie di essere qua con noi. Allora, con lei vorremmo parlare di infortuni. Finora abbiamo parlato soprattutto di malattie professionali, di infortuni. Lascio a lei la parola per ascoltare cosa fate voi, come mi muovete e come individuate gli infortuni.
Allora, la parte della tutela degli infortuni e delle malattie professionali è la nostra, è un pezzo del nostro lavoro, un pezzo del lavoro del patronato. Gli infortuni o li intercettiamo perché i lavoratori arrivano ai nostri sportelli o perché le categorie sindacali che stanno nelle aziende, che girano il territorio, individuano i lavoratori e ce li indicano, di modo che noi possiamo tutelarli, insomma, e fare, come dire, tramite il mandato di patrocinio, lavorare in nome per conto loro, a loro tutela verso l'istituto, insomma, verso l'INAIL. Ce ne sono varie, variegati di situazioni, alcune meno invasive, altre molto molto importanti, insomma. Quindi noi, oltre tutto il lavoro di tutela previdenziale e assistenziale, abbiamo anche questa importante tutela, che è quella per il contro il danno da lavoro, insomma.
Ecco, possiamo provare nella vostra situazione a indicare quali sono gli infortuni con cui venite in contatto maggiormente, più frequenti e poi magari più gravi?
Allora, possiamo dire che ci sono diverse tipologie, dall'infortunio, non so, posso definirlo un termine sicuramente non corretto, però l'infortunio banale, si scivola all'interno dell'azienda, si prendono dei colpi, insomma, si sa che l'infortunio, no, è una causa violenta che causa il danno al lavoratore. Quindi ci sono delle situazioni che possono essere sembrano quasi di normale svolgimento del rapporto di lavoro, se un lavoratore ci pensa, dice ah sì, quella volta lì, oppure ci sono i casi che veramente sono dei casi dove noi dobbiamo intervenire in maniera importante, con grandi e importanti responsabilità dell'azienda.
Per esempio?
Se volete, io sicuramente un numero di casi importanti ce li ho, ma se volete vi racconto qualcosa.
Benissimo.
Mi viene subito in mente l'esempio di questo lavoratore che è venuto da noi, in prima battuta per fare una domanda di NASPI, di disoccupazione, perché gli era cessato il contratto, era a tempo determinato, e quindi è venuto da noi per questo motivo. Poi si siede davanti alla nostra operatrice, e che fa alcune domande perché vede le buste paga con qualche anomalia, e lì questo signore comincia a raccontare la sua storia, perché poche settimane prima, qualche mese prima, mentre lavorava in cantiere sull'impalcatura, proprio in forza di questo contratto che gli era scaduto, cade dall'impalcatura da un'altezza di un paio di piani e riporta varie contusioni e traumi, rottura delle costole, quindi conseguenti problemi polmonari, eccetera eccetera, e viene portato in pronto soccorso il cassone del camion dal suo datore di lavoro, viene mollato lì. Meno male che durante, ovviamente, la visita al pronto soccorso lui dichiara in maniera corretta e precisa che ciò che è successo è avvenuto sul luogo di lavoro, cosa importantissima da fare, ma devo mettere questo elemento perché all'operatore di pronto soccorso, perché hanno l'obbligo poi di segnalazione, e quindi è partito subito, grazie a loro, la segnalazione all'INAIL, e a quel punto lui ci dice: io non so più niente di quello che sta succedendo, INAIL non si è più fatta sentire e non so che cosa è successo al cantiere, io non voglio più sapere niente di quella cosa. Il tema è che in realtà, parlandoci, insomma, cerchiamo di spiegargli che è importante che la cosa sia gestita nel migliore dei modi, insomma, e quindi acquisiamo subito la pratica, perché sappiamo appunto che l'obbligo del pronto soccorso è quello di segnalare, quindi la segnalazione all'INAIL è arrivata sicuramente. Acquisiamo tutta la documentazione riguardante la parte medica, riguardante il rapporto di lavoro, e lì scopriamo una cosa incredibile, e cioè che il lavoratore è un lavoratore somministrato da una agenzia di formazione e lavoro, quindi non assunto direttamente dal cantiere, e qui entrano in gioco, insomma, tutta un lavoro di sinergia tra noi, l'ufficio vertenze, il medico, il nostro medico importantissimo, siamo a lavorare su vari fronti, quello del rapporto di lavoro e quello della tutela dell'infortunio. INAIL riconosce l'infortunio, ovviamente, però con una percentuale che non ci soddisfa, perché l'infortunio, oltre ad essere riconosciuto, ha una percentuale che va da 0 a 100, e che può garantire una copertura parziale o totale del periodo, quindi fino al 6% è in franchigia, come funziona per le assicurazioni, e altrimenti si arriva addirittura a una rendita mensile garantita al lavoratore che ha subito l'infortunio in base alla gravità.
In questo caso non vi soddisfa la percentuale che gli viene data, caso, e cosa fate?
Viene posto a visita, e quindi il nostro medico verifica che non solo ha delle conseguenze fisiche, ma anche delle conseguenze psicologiche, nel senso che lui ha un trauma psicologico di non poca portata, perché parlando anche con la famiglia si ripercuote sulle relazioni generali, sulla famiglia direttamente, lui si era chiuso in se stesso, aveva difficoltà proprio a parlare della questione, e quindi chiediamo una revisione dell'infortunio proprio alla luce di una perizia che chiede il nostro medico, una perizia psicologica che mandiamo a INAIL. INAIL, devo dire, in questo senso, per ottenere un indennizzo equo ci segue, e abbiamo ottenuto l'aumento della percentuale, quindi un aumento importante della rendita.
Grazie moltissimo, perché noi è importante spiegare proprio anche la casistica, il susseguirsi degli eventi, e questo esempio ci fa vedere anche che lo stesso lavoratore inizialmente forse o non si era reso conto della gravità o aveva difficoltà a esporla. Cioè, nella testa di un lavoratore, dopo che accade una cosa di questo tipo, si sviluppano tante ansie, tante paure, tanti timori, e quindi l'importanza di un ruolo come quello appunto di un patronato sindacale. Grazie moltissimo.
Grazie ancora a Elisa Rebecchi, che è responsabile patronato Inca CGL Ticino Olona. Radio Popolare, puntata speciale quella di oggi, il 2 di maggio, tutta dedicata interamente al lavoro, e stiamo ospitando diversi ospiti. Adesso abbiamo in collegamento con noi, gli diamo il benvenuto, Giulio Fossati, che è segretario regionale di CGL Lombardia, responsabile del settore salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Grazie di essere qua con noi. Allora, abbiamo ascoltato la testimonianza di patronati, di sportelli, di lavoratori che si occupano di malattie professionali e di infortuni. Ecco, a lei chiederemo invece un po' qual è l'impegno complessivo, no? Che come CGL sviluppate sul settore salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Allora, intanto la struttura della CGL è una struttura confederale, il patronato è uno dei nostri servizi, quindi quando i lavoratori o le lavoratrici si infortunano o subiscono una malattia professionale si rivolgono al nostro patronato. È chiaro che però l'impegno della CGL è innanzitutto fare in modo che l'infortunio o la malattia professionale non si verifichi, nel senso che la CGL la cosa che si pone è promuovere innanzitutto una sensibilizzazione sul valore della vita umana nei luoghi di lavoro. Ed è chiaro che per fare questo abbiamo la necessità di fare una serie di azioni. Però vorrei provare ad articolare meglio la questione. Se noi osserviamo quello che succede quotidianamente sui luoghi di lavoro, vediamo che si investe poco in sistemi sicuri di salute e sicurezza e manca una formazione su salute e sicurezza, ma in generale sulla prevenzione nelle scuole, che può aiutare a migliorare quella che è la cultura della salute e della sicurezza. E cosa intendiamo? Intendiamo dire quell'insieme di norme e comportamenti che quotidianamente mettiamo in atto che producono poi di fatto quella tragica statistica che leggiamo tutti i giorni sui giornali. E quindi noi in Lombardia questa statistica in cosa si traduce? Si traduce purtroppo, facendo una media aritmetica degli ultimi anni, in 120 morti all'anno riconosciuti, di cui oltre il 50% avviene sui luoghi di lavoro, perché sapete che i dati INAIL tengono in considerazione anche l'itinere e il mezzo da lavoro, quindi quelli che per lavorare utilizzano i furgoni o le auto, e si ricade in circa 85.000 infortuni riconosciuti ogni anno e circa 1.600 malattie professionali, di cui bisogna tenere in considerazione un dato che è all'incirca intorno a meno del 45% delle malattie denunciate viene riconosciuto.
Come mai?
Perché che nel percorso di riconoscimento della malattia professionale l'elemento prevalente è andare a riconoscere quella che è l'esposizione del rischio. E purtroppo INAIL, per andare a verificare l'esposizione del rischio, si basa sempre troppo spesso sul documento di valutazione dei rischi, che potrebbe essere giusto nel momento in cui questo documento è fatto con tutti i crismi, ma purtroppo noi siamo di fronte a dei documenti che molto spesso sono insufficienti e che molto spesso non riconoscono i rischi.
Ecco, il DVR, di cui abbiamo parlato prima con un altro ospite, descrive sostanzialmente il ciclo produttivo e spiega in ogni fase quali sono i rischi che il lavoratore può incontrare. È chiaro che se questa descrizione del ciclo produttivo e dei rischi presenti non è fatta bene o viene sottaciuto qualche rischio, se l'INAIL si basa su questo documento per valutare possibili malattie professionali, le cose non funzionano, se questo DVR non è fatto bene.
È esattamente così, e se proviamo a considerare, ovviamente in quei percorsi di valutazione che non sono fatti a norma di legge, perché non tutti, grazie al cielo, si comportano così, ma quelli che si comportano così, chiaramente se sanno che il riconoscimento di un rischio può determinare un eventuale riconoscimento di malattia professionale e quindi possibili ricadute sotto l'aspetto civilistico e alcune volte sotto l'aspetto penalistico, è chiaro che un datore di lavoro che non si comporta nel migliore dei modi potrebbe tenere indietro la valutazione dei rischi proprio per non incorrere in questi risultati. Tra l'altro, il documento di valutazione dei rischi insieme alla vigilanza è l'asse portante dell'81, l'81-2008, che è il testo unico che di fatto dà le regole per andare a capire come migliorare la prevenzione, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Diciamo che investire in sistemi sicuri, investire in cultura della sicurezza, investire nella prevenzione, ci aiuterebbe come paese a risparmiare mal contato circa il 3,5% del PIL. Cioè, se noi andiamo a leggere i dati di INAIL di qualche anno fa, viene fuori un dato che è circa di 50 miliardi il costo relativo agli infortuni sul lavoro. Diciamo che ogni singolo infortunio quando avviene nelle aziende ha un costo per la società e ovviamente poi delle ricadute sull'azienda di circa 64 mila euro. Allora la cosa che dobbiamo affermare è che una spesa fatta per migliorare il sistema di salute e sicurezza è innanzitutto un investimento sotto la ricaduta del sistema di prevenzione, di cui beneficia soprattutto l'azienda, ma ne beneficia anche il sistema pubblico, perché poi tutte queste somme sono somme che ricadono sui tribunali, sulla vigilanza che Regione mette in atto e ovviamente sulla condizione delle famiglie, dei lavoratori innanzitutto e delle lavoratrici che subiscono gli incidenti e le malattie professionali, ma sicuramente anche per le famiglie che si ritrovano con un familiare a volte in meno, quasi sempre uomo, ma con un familiare che può essere sia uomo che donna, con i segni del lavoro sulla propria schiena.
Ecco, avremmo ancora una domanda da farle, che è questa: che tipo di interlocuzione trovate in generale con le aziende in Lombardia? Se deve descrivere qual è il livello di attenzione che c'è su questi argomenti dalle aziende, qual è il suo parere?
Allora, innanzitutto devo dire che c'è una dimensione aziendale che determina inevitabilmente la qualità degli interventi in salute e sicurezza. È chiaro che il processo produttivo e la filiera del valore determina un plus valore per ogni lavorazione. Più l'azienda è complessa e articolata, più la filiera del valore dove si inserisce riesce a avere un plus valore nelle lavorazioni, più si determina una capacità superiore dell'azienda di investire anche in salute e in sicurezza. Infatti, se andiamo a vedere i dati recenti, diciamo anche quelli del 2025, le aziende sopra i 50 dipendenti che hanno infortuni mortali sono due, cioè questo avviene. Gli infortuni mortali avvengono prevalentemente nelle piccole aziende e guardate, su quelli che rilevano le ATS, quindi esclusivamente quelli che avvengono nei luoghi di lavoro, e in Lombardia ad oggi sono 16, e viene fuori che 5 su 16 addirittura sono lavoratori autonomi, quindi la frantumazione del lavoro, la condizione del lavoro, la necessaria concorrenza per essere nei luoghi di lavoro e portare a casa, come dire, la possibilità di vivere dignitosamente, espone i lavoratori, determina la condizione del lavoro fino a che diventa il singolo lavoratore, quindi autonomo, che va nel luogo di lavoro ma che non è in grado di, come dire, mettere in campo comportamenti sicuri. Quindi certo, diciamo che ci troviamo di fronte innanzitutto a queste due dimensioni. È chiaro che poi le due dimensioni determinano anche fattori diversi. Mentre sulle piccole aziende noi ci troviamo di fronte agli infortuni più gravi, agli infortuni mortali e ovviamente anche a una esposizione alle malattie professionali, soprattutto quelle che coinvolgono le braccia, le articolazioni, l'osso muscolo scheletrico, diciamo così in gergo, come si dice, nei sistemi più complessi articolati cominciamo a trovarci di fronte a malattie professionali invece che vanno a colpire la sfera psicofisica del lavoratore. Quindi è necessario in tutti i sistemi salute e sicurezza avere la vigilanza da parte dell'azienda, che è l'altro asse che la 81 mette in campo, quindi documento di valutazione dei rischi e poi il sistema di vigilanza che è determinato poi dalla linea funzionale, dalla linea gerarchica, che permette all'azienda di mettere in campo tutto quello che è il miglioramento continuo.
Chiarissimo, grazie mille Giulio Fossati, segretario regionale dei CGL Lombardia.
Grazie moltissimo.
Grazie mille a voi.
Grazie ancora e andiamo a cambiare di nuovo argomento e a dare il benvenuto al prossimo ospite di oggi che è Massimo Cappellini dell'RSU RLS Piaggio Pontedera per parlare della catena di montaggio e dei ritmi. Buongiorno, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Grazie di essere qua con noi. Allora, la prima domanda è d'obbligo perché Elena ha fatto una presentazione, ma bisogna spiegare in poche parole cos'è l'RSU e cos'è l'RLS.
L'RSU è la rappresentanza sindacale unitaria, ovvero tutti i delegati che vengono eletti in un'azienda. È un po' il parlamentino di aziendale.
Ecco.
Sono delegati di.
E l'RLS invece, che è importantissimo?
L'RLS è rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che ha un ruolo più tecnico, si occupa solo della sicurezza, in realtà deve guardarsi intorno e capire la realtà a 360 gradi, perché tutto è collegato.
Ecco, allora parliamo un po' della catena di montaggio, dei ritmi, di che cosa questo può produrre.
Io sono in fabbrica dal 90, quindi insomma qualche annetto ce l'ho e ho potuto insomma vedere gli effetti della catena di montaggio, non solo al momento, che ovviamente non è un lavoro che gratifica, ma sul fisico delle persone. Negli anni 90 nei confronti degli operai è avvenuto un forte attacco da parte degli imprenditori, come volete chiamarli, padroni, insomma, per cercare di aumentare la produttività. È avvenuto per esempio dalla fabbrica di Melfi del 92, dove fu introdotto il TMC2, in Piaggio. Il TMC2 è stato introdotto nel 95.
Momento, con le sigle non andiamo mai d'accordo. Bisogna spiegare agli ascoltatori e ascoltatrici cosa vuol dire la sigla.
Allora, il TMC2 è una metrica del lavoro, mentre prima c'era una metrica che era collegata anche alle conquiste fatte nei grandi stabilimenti, Fiat, dove si teneva più di conto della fatica delle persone e si lavorava a una determinata velocità, la velocità dei movimenti degli arti aveva un limite, questo limite è stato alzato e quindi TMC2 è si chiama tempi dei movimenti collegati, ma in realtà è un aumento della velocità dei movimenti degli arti degli operai che devono eseguire il lavoro. Quindi questo cosa comporta? Comporta dolore agli arti, infiammazione che può essere passeggera, prendendo degli antidolorifici, degli antinfiammatori. Negli anni per molti lavoratori è diventata cronica, quindi non te la togli più, non sei più in grado di fare lo stesso lavoro che riuscivi a fare 10 o 15 anni prima. Infatti molti di questi sono stati anche riconosciuti dall'INAIL come malattie professionali, cioè collegate al lavoro. Oltre alle malattie professionali ci sono molte persone con ridotte capacità lavorative, anche se non viene riconosciuta la malattia professionale, ma queste non sono più in grado di svolgere un lavoro con la stessa intensità e con la stessa frequenza di prima.
Ecco, qui però dovrebbe intervenire il medico competente, cioè il medico del lavoro, a dire questo lavoratore non può più stare in questa catena di montaggio, può stare in questa azienda, ma deve svolgere delle mansioni che non prevedono ed elencare che cosa non può fare. Nella sua esperienza avviene o no?
In teoria avviene proprio questo. Ora, per esempio, io parlo della Piaggio, cosa ha fatto? Ha adottato tutto quello che prevede il decreto 81, cioè ovvero la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, inerente alla valutazione del rischio, cioè calcolare il rischio che te hai facendo un determinato lavoro ad ammalarti. Questo rischio viene calcolato con degli strumenti molto tecnici. I datori di lavoro non hanno difficoltà, ovviamente, soprattutto le aziende più grandi, a pagare dei tecnici che riescano a metterli nero su bianco delle analisi del rischio, fatte anche abbastanza bene. Manca dall'altra parte, sia da parte sindacale, sia degli organi di vigilanza, ovvero la ASL, cioè gli enti competenti, quelli che dovrebbero stare nel mezzo, possibilmente più dalla parte dei lavoratori, a verificare se queste analisi di rischio sono fatte bene oppure no. Tutte le prendono per buono E quindi in realtà non riparano il lavoratore dalle malattie, perché negli anni si è visto che questo non è avvenuto. A questo punto interviene il medico competente, perché se uno ha dei dolori, ha dei problemi di salute, si rivolge al medico competente, che deve dare un giudizio di idoneità, ovvero se è ancora idoneo a lavorare, ma con delle limitazioni. Queste limitazioni, mentre fino a circa 15 anni fa molto spesso significava l'esonero per esempio dalla linea di montaggio, cioè da movimenti quelli più ripetitivi, siccome il numero dei lavoratori è aumentato a dismisura con i problemi, cercano di trovare altre forme, e una forma che noi mettiamo in discussione attualmente, per esempio anche nei rapporti con la sicurezza aziendale e il medico competente, è quella di stabilire di metterlo a un livello di rischio basso. Cioè, se te hai dei problemi, hai un problema alla spalla o al braccio, vai a lavorare in una postazione dove il livello di rischio si identificano in tre colori, no? Verde, giallo, rosso, è verde e quindi è basso. Però questi livelli di rischio sono calcolati sulla base di una persona sana che entra al lavoro e che se fa quel lavoro lì con un livello di rischio basso non si dovrebbe ammalare, almeno per il 90-95% delle probabilità. Se io sono già ammalato, non posso essere paragonato a un livello di rischio fatto per una persona sana, e si creano infatti molti problemi. È un modo.
E a questo punto qual è il ruolo dell'RLS? A questo punto
il ruolo dell'RLS è quello di mettere in discussione delle pratiche che poi nella realtà si dimostrano non proteggere il lavoratore. E per questo noi abbiamo scritto alcune lettere sia all'azienda sia alla ASL per mettere in discussione questo metodo. E ovviamente però gli organi di vigilanza sono sempre più una fotocopia di quello che dice il medico aziendale.
Ecco, con la crisi questo economica purtroppo che c'è, voi riuscite, 30 secondi di risposta perché abbiamo poco tempo, però era importante questa domanda, cioè con la crisi economica che c'è, voi riuscite ancora a fare qualche vertenza sulla sicurezza sul lavoro, oppure no, perché la discussione quando si riesce a fare sullo stipendio, perché non c'è altro, viste le condizioni economiche generali?
Allora, la crisi economica poi cambia da azienda a azienda, perché un'azienda come la Piaggio va bene, ha dei forti guadagni, quindi ci sarebbero i margini per ottenere miglioramenti non solo salariali e normativi, ma anche in termini di sicurezza. Ovviamente però serve la forza dei lavoratori, e in questo momento la forza è tutta da ricostruire, no, basta, perché si viene da anni in cui i sindacati per la stragrande maggioranza si sono rivolti ai lavoratori dicendo che il mondo era cambiato e che si doveva accettare dei compromessi anche a ribasso, pur di firmare un qualsiasi accordo, pur di firmare un qualsiasi contratto. E quindi la voglia di lottare, di ottenere dei miglioramenti, perché hai fatto sciopero e ti sei confrontato alla pari con il padrone, questa educazione sindacale si è persa negli anni. Noi cerchiamo di tenerla in piedi, certo, scontrandoci però col fatto che il sindacato è diventato più un sindacato di servizio, e quindi
però è un lavoro importante anche quello che fate, quindi grazie mille Massimo Cappellini per essere stato con noi.
Grazie moltissimo. E a proposito del medico competente, io ricordo molto bene che avevo iniziato da poco a fare il medico del lavoro, segnalai il fatto che un lavoratore non doveva più svolgere una certa mansione e nella visita di idoneità misi delle limitazioni che facevano sì che avrebbe dovuto essere spostato di reparto. Ad essere spostato fui io, nel senso che il giorno dopo non riuscivo più a entrare in azienda e l'azienda mi diede il ben servito. Ecco, questo è quello che può accadere a un medico del lavoro. Ovviamente poi si va in causa per difendere anche il proprio contratto, però la situazione è peggiorata di anno in anno e di decennio in decennio, perché Allora perlomeno molti medici del lavoro riuscivano a lavorare con le aziende attraverso un meccanismo di convenzione con le ASL. Adesso i medici del lavoro dipendono totalmente economicamente dalle aziende, quindi la loro autonomia è limitata.
E infine ultimo ospite di questa puntata di 37.2 in collegamento con noi è Gianni Saettone, RSU, RLS del TLP Linea di Savona, per parlare della sicurezza, in particolare degli autisti degli autobus. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, che cosa significa occuparsi della sicurezza degli autisti dell'autobus?
Sì, occuparsi della sicurezza degli autisti degli autobus vuol dire occuparsi del posto guida e dell'autobus anche per chi trasportiamo. Perché è importante tutelare l'autista, ma ci siamo accorti che nel tutelare l'autista, trovando le problematiche che ha l'autobus, per esempio sul discorso del microclima, che deve essere a un livello di sicurezza adeguato, tuteliamo anche i trasportati, perché sull'autobus, se c'è una temperatura troppo elevata d'estate, troppo fredda d'inverno, sì che l'autista chiaramente ha dei problemi di salute, perché rimanendo al freddo o al caldo per troppo tempo, poi dei problemi personali, ma anche entrare su un autobus caldo d'estate diventa invivibile. Quindi noi abbiamo cercato di sollevare con l'azienda questo problema, inserendolo nel DVR, che è il documento di valutazione rischi che tutte le aziende devono avere e inserire tutte le problematiche, anche questo del microclima.
Ecco, oltre al microclima, quali sono gli altri temi che riguardano gli autisti degli autobus?
Ce ne sarebbe tantissimi. Io dico che quelli più importanti, quelli sono ad esempio quello della sicurezza sull'autobus per le eventuali aggressioni o che possono succedere, e questo ad esempio si risolve proteggendo l'abitacolo dell'autista con le protezioni anti-intrusione, le telecamere, con dei sistemi di sorveglianza all'interno, ma anche con la presenza delle forze dell'ordine sui capolinea.
Quindi microclima, la sicurezza per l'autista. Poi
l'altro problema è avere servizi igienici ai capolinea.
E per quanto riguarda invece gli orari e i tempi di lavoro?
Certo, questo qua è un grosso problema, siamo obbligati a volte a saltare le soste, che sono quelle che ci permettono di fare un recupero psicofisico all'autista. In certi orari, in certi momenti della giornata vengono meno. Questo è un grande problema che abbiamo sollevato all'azienda. Ad esempio, una soluzione è quella di avere il più possibile le corsie preferenziali, che danno la possibilità di avere un tempo adeguato più o meno e regolare su tutta la giornata di lavoro.
Io la ringrazio moltissimo, perché anche se in pochi minuti siamo riusciti non solo a evidenziare quali sono i rischi per chi svolge questo lavoro, ma a creare un rapporto tra il vantaggio che può trarre il lavoratore in una condizione migliore e come questo vantaggio ricade anche come vantaggio per chi utilizza il mezzo pubblico, e quindi per costruire anche un'alleanza tra gli autisti, tra chi è dipendente delle aziende di trasporto e chi invece usa i mezzi per spostarsi. Grazie moltissimo.
Grazie mille Gianni Saettone per essere stato con noi. Grazie.
Grazie, grazie, buonasera.
37.2 finisce qua, un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.
A presto.